E noi continuiamo il nostro dossier dedicato a Yoko Ono, ribattezzata la sconosciuta più famosa del mondo, un dossier che si prefigge di valorizzare e riscoprire la figura intellettuale e artistica di Yoko Ono, la sua parabola artistica, le sperimentazioni musicali, l'attivismo e il pacifismo, a prescindere dalla sua relazione con John Lennon, che per decenni ha oscurato l'importanza del suo contributo. Una parabola che poi è stata rivalutata dal pubblico, riconosciuta dalla critica internazionale, fino alla consacrazione in occasione della 53esima edizione della Biennale d'Arte di Venezia nel 2009, dove Yoko Ono venne insignita del Leone d'Oro alla carriera. Da qui ripartiamo per la nostra conversazione di oggi. Nostra ospite è la critica d'arte Angela Vettese. Ben ritrovata alla Radio Svizzera.
Buongiorno.
Allora, Angela Vettese, fra le critiche d'arte più rilevanti del panorama contemporaneo, fondatrice e coordinatrice del Master di Arti Visive presso l'Università UAV di Venezia. Angela Vettese, che era proprio stata la presidente della giuria della Biennale di Venezia nel 2009, che insigniva appunto Yoko Ono di questo Leone d'Oro alla carriera, e anche co-curatrice della mostra appositamente realizzata. Ecco, Angela Vettese, partiamo proprio da quell'esposizione del 2009, che raccoglieva alcuni dei lavori più iconici di Yoko Ono, come per esempio il libricino Grapefruit del 64, la serie legata al touching e ancora la celebre performance Cut Piece, più un'articolata opera evento concettuale appositamente realizzata per gli spazi di Palazzetto Tito, intitolata Anton's Memory, come un distillato che ci permette di individuare e ripercorrere i temi e le forme principali esplorate nella parabola artistica di Yoko Ono.
Sì, diciamo subito che Yoko Ono ha scelto il titolo Grapefruit per il suo libricino del 64, che raccoglie poesie dai primi anni 60, perché Grapefruit è una sorta di mistura tra due agrumi, ma fondamentalmente lei voleva ribadire la propria posizione come artista a cavallo tra una cultura tradizionale giapponese e una cultura decisamente americana, che aveva incontrato nel gruppo scappando a New York. Insomma, lei aveva avuto un matrimonio in Giappone con una figlia, poi era vicende insomma più o meno matrimoniali infelici, e poi era appunto scappata a New York inserendosi nel gruppo Fluxus, vivendo comunque condividendo uno studio per molto tempo con il leader americano di Fluxus, cioè Machunas, e quindi aveva una cultura artistica molto profonda e anche una cultura così derivante dai rituali del suo paese, dalla forma mentis che si attribuisce soprattutto alla donna in Giappone, e quindi entra in un filone, chiamiamolo protofemminista. E Cut Piece, che lei ha menzionato, è un pezzo nel quale una performance nella quale l'artista si espone al pubblico lasciando, lei sta completamente passiva e lascia che le persone taglino dei pezzi del suo vestito fino all'altezza seno, cioè senza arrivare a atti scandalosi, però è già scandaloso in sé il fatto che a qualcuno sia permesso di utilizzare un grosso paio di forbici per appunto avvicinarsi alla donna, al corpo di quella che allora era una donna ancora molto piacente, molto, molto giovane, sui 30 anni. E poi questa performance è stata ripetuta, ogni volta che lei alza l'età naturalmente i significati reconditi di questa performance cambiano. In quella mostra, che vorrei ricordare era stata sponsorizzata da Bonotto, un grande produttore di stoffe e un grande collezionista di artisti Fluxus, in quella mostra si veniva subito sfidati in termini di interazione intelligente da un tavolino per giocare a scacchi, perché appunto gli scacchi sono un procedimento mentale al contempo divertente ma che richiede grande concentrazione. Poi c'era una stanza dedicata al viaggiare con tutti gli orpelli più o meno vintage della Louis Vuitton di quando si viaggiava con 10 bauli, e c'era un bellissimo, tra l'altro, insomma, bellissimo baule di questi in cui si tenevano i vestiti appesi. Viaggiare un tempo era una cosa diversa da oggi, non si schiacciava tutto in trolley. E questa era come dire, la metafora di lei stessa che cambia paese. E poi c'era importantissimo da menzionare questo luogo nel quale ciascuno lasciava la propria testimonianza, una stanza nella quale ciascuno poteva scrivere i propri desideri o le proprie sensazioni del momento, perché è sempre molto forte nel lavoro di Yoko Ono questa necessità di provocare l'interazione del pubblico. E, infatti, già nel 2003 aveva esposto alla Biennale di Venezia, nell'ambito curato da Rieti Piranigia e Ansu Lycopris, un albero d'ulivo, se non vado errata, dove il pubblico poteva appendere dei bigliettini con i propri desideri.
In Anton's Memory, che era la mostra creata da Yoko Ono appositamente per la Biennale, si tematizzava un figlio ormai adulto che ripensa alla relazione con la propria madre, una memoria in cui Ono di nuovo no, ci chiedeva di immergerci in questa interazione e attivazione del pubblico. La maternità, i figli sono stati un tema doloroso nella biografia di Ono, i ripetuti aborti spontanei, la primogenita Kyoto che le venne sottratta, rapita per anni dall'ex marito. Ecco, negli anni della contestazione giovanile in cui si rivendicava che il privato è anche pubblico e politico, un privato che però non per forza deve scadere in un eccessivo biografismo, qual è il rapporto fra appunto privato e universale e politico nell'arte di Yoko Ono?
Beh, lo vediamo molto bene guardando quelle immagini molto famose dei Bed Inn. Il primo fu a Montreal con suo marito John Lennon. Cosa vuol dire fare un bed in una stanza d'albergo in cui Violetta O'Shaughnessy andava e veniva, in cui erano aperte le porte a giornalisti curiosi, eccetera? Vuol dire mostrare se stessi mettendo in pratica nella maniera più visibile, più semplice possibile, il detto fate l'amore non la guerra, meglio stare a letto con la propria famiglia che non impegnarsi in conquiste più o meno sanguinose. La competizione può essere lecita quando si tratta di competizione creativa, quando si tratta di competizione distruttiva, almeno per quegli anni era importante dire che non era consigliabile, non era la via giusta da percorrere, era spiritualmente un modo per decadere, non per innalzarsi. Certo, io dico quei giorni perché ancora c'erano le tracce della guerra del Vietnam e il mondo era relativamente una polveriera, oggi lo è di più, quindi immaginiamoci quanto sia attuale appunto questo tipo di operazioni nelle quali la pace privata viene contrapposta a una pace privata che può diventare pace pubblica, esempio per una vita pacifica e non competitiva per tutti, diventa esempio e direi guerriglia contro la guerra.
Angela Vettese, lei in veste di co-curatrice di Anton's Memory ha lavorato direttamente con Yoko Ono. Noi così vorremmo permetterci di chiederle un suo ricordo artistico ma anche umano della collaborazione con Yoko Ono, per poi concludere interrogandoci su quale sia la sua eredità, il suo serbatoio proprio nell'arte contemporanea.
Allora, guardi, Yoko Ono è una persona molto formale, molto ben educata, molto anche silente nei primi momenti, al di là della sua immagine piuttosto aggressiva, questi abiti aderenti che ancora si metteva allora, adesso sono passati tanti anni, ma certamente è poi capace di aperture umane deliziose. Per esempio, aveva dedicato 8 fotografie a noi 8 donne che avevamo lavorato con lei, Perché lei gira col truccatore, ha anche ragione perché è talmente famosa che non vuole farsi beccare, insomma, in atteggiamenti troppo privati e domestici. E quindi lei questo truccatore ce l'aveva messo a disposizione e ci aveva fatto fare delle fotografie del suo fotografo. Quindi la prima cosa che si vedeva quando si entrava in questo spazio, appunto, il piano terra di Palazzo Tito, erano le nostre 8 fotografie. Tutte truccate perfettamente. Ed è stato un momento veramente grazioso, nel senso che è stato un dono che lei ci ha fatto, il riconoscimento del lavoro, anche se in veste molto così, insomma, femminile e non così tanto femminista. Era sempre lì seduta, a volte arrivava appunto il figlio Sean con la meravigliosa fidanzata del tempo, che era una modella. Era chiaro che Yoko Ono era estremamente proiettata nel mondo della vita privata, pur essendo estremamente socievole e sociale, una volta superata la prima formalità, aveva deciso di stare da Danieli perché diceva è l'unico albergo qui a Venezia in cui le persone molto note possono sentirsi protette. Quindi diciamo, ci ha dato anche una spiegazione del perché sia necessario in qualche modo che esistano questi luoghi per l'elite, perché effettivamente insomma, a lei hanno ammazzato un marito, sa benissimo qual è il prezzo della notorietà. Se non è proprio la vita, è comunque una grandissima insomma, un grande pericolo esporsi a tutti quando si ha quella notorietà lì, e soprattutto lei ha sempre patito di questa sudditanza al nome di John Lennon. In realtà lei, se noi andiamo ad analizzare le sue opere, ha insegnato molto a Lennon. Cioè, per esempio, la parola Imagine, che sappiamo essere il titolo di una canzone della fortuna mondiale di Lennon, la parola Imagine sta all'inizio di molte sue poesie dei primi anni 60, raccolte in Grapefruit, nel libricino di cui parlavamo prima. E cosa vuol dire la parola Imagine? Vuol dire fatti un viaggio mentale, ipotizza, credici anche se è assurdo. E poi c'erano 3 o 4 righe di spiegazione, per esempio immagina di poter volare in cielo e atterrare nella montagna più alta che vedi. Chiaramente si tratta di situazioni che possono essere rivissute soltanto con la mente, però sono come ricette, sono come istruzioni per l'uso della vita che vada al di là di una vita rutinaria e con i piedi per terra, ma che sappia immaginare anche l'impossibile. E questo diciamo, in piena coerenza con l'ala più immaginativa dell'arte concettuale che si sarebbe poi sviluppata dal 66 in poi a New York.
Angela Vettese, siamo proprio in conclusione. Qual è il maggiore lascito di Yoko Ono all'arte contemporanea, secondo lei?
Ma guardi, secondo me l'interazione, perché poi la si è chiamata negli anni 90 estetica relazionale, tutti hanno fatto un gran parlare di artisti che coinvolgono il pubblico. È vero che negli anni 90 c'è stata un'esplosione, ma questi aspetti di fortissimo coinvolgimento del pubblico e quindi di messa in crisi dell'autorialità erano tutti già presenti nel lavoro di Yoko Ono negli anni appunto 60. E anche se posso, la ultima cosa è una fortissima transdisciplinarità, quindi musica, arte visiva, letteratura, tutto come dire mescolato in una sorta di palcoscenico che non vede più ragione di distinguere tra discipline.
E in questo, così come anche Yoko Ono è stata una precorritrice dei tempi, forse non sufficientemente riconosciuta allora, oggi un importante lavoro di rivalutazione è al centro del nostro dossier. Grazie Angela Vettese per essere stata nostra ospite.
Grazie a voi, arrivederci.